Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Iran al voto, un importante test politico per il leader Khamenei, ma l'affluenza è molto bassa, ha posticipato due volte l'orario di chiusura dei seggi. Stati Uniti, debacle del presidente Joe Biden dopo il primo faccia a faccia con Trump, i Dem pensano a un'alternativa per la Casa Bianca. Italia, Giorgia Meloni si astiene nella votazione dei top jobs dell'Unione, nomine sbagliate secondo la Premier. Sport, Euro 2024, difesa a 4 per la nazionale di Spalletti stanotte contro la Svizzera. E io sono Francesca Valdinoci, questo è il notiziario di SBS Italian di sabato 29 giugno, che apriamo dall'Iran, dove milioni di cittadini sono stati chiamati al voto in un'elezione lampo resa necessaria dalla morte in un incidente in elicottero del presidente Raisi un mese fa. La finestra per le votazioni è stata estesa per ben due volte in una giornata, durante la quale l'affluenza è stata molto inferiore del previsto. Tra i quattro contendenti, tre conservatori e un riformista, il vincitore deve ottenere più del 50% dei voti. In caso contrario, tra una settimana si terrà un ballottaggio. I risultati dovrebbero cominciare ad arrivare nelle prossime ore. Nonostante il leader iraniano Khamenei abbia esortato i cittadini a votare perché si tratta di un importante test politico, queste sono state le sue parole. Le tensioni nella regione, le numerose proteste, non ultima quella per la di Mahsa Amini in custodia della polizia morale nel 2022, hanno reso disinteressati gli elettori che vorrebbero vedere migliorare la situazione economica del paese, come dice questa donna.
My hope is to improve the economic situation, lower the inflation rate and control exchange rate fluctuations. If this aspect can be improved, I think we can achieve development, especially for the younger generation of Iranians.
E ieri hanno anche votato i membri della comunità iraniana in Australia, nelle principali città del paese. Alcune persone si sono riunite fuori dall'ambasciata iraniana a Canberra per criticare il processo di selezione dei candidati, che devono essere approvati da un influente comitato religioso prima di potersi presentare, e la mancanza di democrazia nel paese. Rimaniamo in Medio Oriente. Secondo Al Jazeera, 11 persone sono rimaste uccise e 40 ferite dopo un attacco delle forze israeliane su Al-Mawasi, un campo profughi che dà rifugio agli sfollati vicino alla città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza. A proposito invece della possibile escalation di tensioni con il Libano, il ministro della difesa di Israele, Yoav Gallant, ha dichiarato: Israele non vuole una guerra in Libano, ma può infliggere notevoli danni a Hezbollah se la diplomazia fallisse. Secondo l'emittente americana NBC, il Pentagono avrebbe posizionato una nave nel Mediterraneo per essere pronta a evacuare gli americani dal Libano nel caso in cui gli scontri con Israele si intensificassero. Ora ci spostiamo negli Stati Uniti, dove ieri si è tenuto il primo dibattito tra i due aspiranti alla Casa Bianca, l'attuale presidente Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump. Tanti temi affrontati, dal conflitto in Ucraina a quello in Medio Oriente, poi l'immigrazione, l'economia e l'aborto. E non sono mancati gli attacchi alle vicende giudiziarie che vedono coinvolto Trump. Subito dopo il dibattito, però, hanno cominciato ad emergere dubbi sulle prestazioni di Joe Biden, questo da parte di analisti e membri del Partito Democratico. L'81enne è apparso debole nelle risposte, a tratti poco chiaro. In America si parla già di un possibile sostituto nella corsa alla Casa Bianca, ma per ora il presidente ha escluso un ritiro dalla corsa. Il dibattito si è svolto nello stato chiave della Georgia, dove Trump è stato incriminato per aver cospirato per rovesciare i risultati delle elezioni del 2020. Il tycoon è accusato di aver guidato una cospirazione nazionale per rovesciare i risultati delle elezioni negli Stati Uniti e negli stati in cui ha perso contro Joe Biden e di non aver fermato la folla durante l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. E proprio a proposito di questo, ascoltiamo un estratto del dibattito di ieri.
What do you say to those voters who believe that you violated your constitutional oath through your actions and inaction on January 6, 2021 and worry that you'll do it again?
Well, I didn't say that to anybody. I said peacefully and patriotically. I had virtually nothing to do. They asked me to go make a speech. I could see what was happening. Everybody was saying they're going to be there on January 6th. They're going to be there. And I said, you know what? There's a lot of people coming. You could feel it. You could feel it too, and you could feel it. And I said, they ought to have some National Guard or whatever.
Questa è ovviamente la voce di Donald Trump. Il prossimo dibattito per le presidenziali americane si terrà il 10 settembre. Ora veniamo ad un'altra importante elezione, quella in Francia, che si tiene domani. Il presidente francese Emmanuel Macron ha indetto le elezioni dopo che il suo partito è stato sconfitto dal partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen, che è in testa in tutti i sondaggi, ma come anche per altri commentatori, per Romain Fati, docente presso l'Australian National University, è improbabile che il partito formi una maggioranza di governo.
A win for the National Rally of Marine Le Pen and Jordan Bardella is very unlikely. They are not likely to get a full majority. They may be able to get a minority government up, but even that scenario is more likely, but still unlikely. But let's assume that they do. I don't think that much would change between France and Australia.
E il secondo turno delle elezioni è previsto per domenica 7 luglio. L'esito rimane molto incerto a causa del complesso sistema di voto a due fasi in Francia e delle potenziali alleanze di governo. Noi dalla Francia andiamo in Italia. Nella partita per gli incarichi dei vertici dell'Unione, l'Italia ha votato no ad Antonio Costa, nominato presidente del Consiglio europeo, e a Kaja Kallas, che sarà invece l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione. Si è astenuta la premier Giorgia Meloni invece sulla riconferma come presidente della Commissione a Ursula von der Leyen. La Meloni ha dichiarato: le nomine UE sono sbagliate nel metodo e nel merito, una mancanza di rispetto ai cittadini, questo in riferimento ai risultati delle elezioni che si sono tenute in Europa. Dissenso anche da parte del leader del Carroccio Matteo Salvini, mentre secondo il Democratico boccia con questa decisione, questo voto, Meloni ha isolato l'Italia. Intanto invece al termine della cabina di regia sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si è svolto a Palazzo Chigi, nella quale è stata approvata la decisione di chiedere la sesta rata da 8,5 miliardi di euro, Meloni ha dichiarato: anche per la sesta rata, come accaduto per la quinta, l'Italia è primo a livello europeo a presentare la sesta richiesta di pagamento, il primo paese ovviamente intendeva. E ora veniamo in Australia. Il numero di australiani e australiane che fatica a pagare le bollette dell'elettricità è in aumento. Secondo un rapporto della Commissione Australiana per la Concorrenza e i Consumatori, la ACCC, nei 12 mesi fino a settembre il numero dei consumatori che hanno fatto richiesta di sostegno finanziario è aumentato del 19%. L'ente di controllo dei consumatori ha evidenziato che i consumatori sono in difficoltà nonostante un aumento nella concorrenza, negli sconti e nelle misure di sostegno del governo. Eppure, secondo il ministro del Tesoro Jim Chalmers, ci sarebbe anche un lato positivo.
The ACCC is making it quite clear today that without the government's energy rebates, median residential energy bills in the third quarter of 23 would have been 14% higher across all of the regions combined. And what that demonstrates is that we can provide this cost of living relief. It can be substantial and meaningful, and it can be responsible at the same time.
Da lunedì entreranno in vigore gli sgravi sulle bollette dell'elettricità annunciati nel bilancio federale. Tutte le famiglie riceveranno un credito di $300 applicato automaticamente alle bollette dell'elettricità in rate trimestrali e circa 1 milione di piccole imprese riceveranno uno sconto di $325 sulle bollette nel biennio 24-25. Sempre dal 1 luglio, da lunedì quindi con l'inizio del nuovo anno finanziario, i neogenitori potranno accedere a 26 settimane di congedo retribuito. Le 2 settimane aggiuntive faranno parte dei cambiamenti previsti dagli emendamenti approvati lo scorso marzo. Si prevede appunto che di questi cambiamenti beneficeranno oltre 180.000 famiglie ogni anno. Le misure del governo prevedono che entro il 2026 ogni famiglia con un nuovo bambino potrà accedere a un totale di 6 mesi di congedo retribuito suddiviso tra i 2 genitori. E dal prossimo anno finanziario sarà invece inclusa la superannuation nel pacchetto per il congedo parentale. Sempre in Australia aumenta il peso delle truffe telefoniche e online. La compagnia di telecomunicazioni Telstra ha raccolto 2 anni di dati che dimostrano l'utilizzo di intelligenza artificiale per redigere messaggi e farli sembrare più australiani utilizzando termini gergali come True Blue o Oi Mate. L'Australia dice di bloccare circa 11 milioni di SMS di truffe al mese. Tyler McGee è responsabile della regione Asia-Pacifico della società di software per la sicurezza informatica McAfee e spiega che i truffatori prediligono i messaggi come strumento per adescare le loro vittime.
And it's easy because everyone uses a mobile. It also gives them scale and gives them mass. It enables them to change their approach quite quickly. So today it could be a loyalty program, tomorrow it could be a bank. You only have to catch a small number of people to actually make money out of this type of scam. And you know, our research has showed that you know people are losing money from as simple as $50, $100, but unfortunately some people sizable more amounts of money.
E secondo le ricerche in Australia è più probabile che i truffatori invino SMS nelle prime ore del mattino tra l'1 e le 4 e durante il fine settimana, quindi attenzione. Infine una notizia che arriva dal Victoria, dove la Treaty Authority, inaugurata questa settimana formalmente, ha iniziato a lavorare nel suo ruolo di autorità indipendente per aiutare a supervisionare il processo di negoziazione dei trattati tra il governo dello Stato e le First Nations. Si tratta del primo organismo di questo tipo in Australia. Jada Clark, del popolo Jaburong e avvocato, è il presidente del Victorian Treaty Authority, ha spiegato a NITV che si tratta di un momento storico. Ascoltiamo la sua voce.
It really is such a meaningful moment, not only for me as a person, but all First Peoples in Victoria and really the nation. And treaties are around addressing the fundamental relationship between First Peoples and the state. It's about resetting that relationship. It's around having a relationship built on just terms. Treaties are about agreement making, peacemaking, and hopefully treaties can rectify past wrongs, acknowledge those injustices, and build a better future.
Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 66 centesimi di quello americano e 62 centesimi di euro. Calcio per lo Sport Euro 2024 alle 2 di questa notte. L'Italia incontra la Svizzera negli ottavi di finale. L'Italia battendola arriverebbe ai quarti contro la vincente fra l'Inghilterra e la Slovacchia. Durante gli allenamenti il CT Spalletti ha provato una difesa a 4 con Mancini e Bastoni centrali e Di Lorenzo e Darmen sulle fasce, Fagioli al posto di Jorginho e in un centrocampo a 3 con Barella e Cristante, davanti Scamacca con Chiesa a destra e la novità è Al-Sharawi a sinistra. Per il ciclismo invece alle 20 di questa sera ora australiana parte il Tour de France, prima tappa Firenze-Rimini di 206 chilometri. Vi ricordo che tutte le tappe, gli highlights e i commenti sono su SBS TV, che trasmette il Giro di Francia in esclusiva in Australia. Formula 1, si corre domani il GP in Austria. Max Verstappen parte in pole, il leader iridato si mette alle spalle le McLaren di Norris e Piastri, poi Russell seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz, sesto Hamilton. Invece nel tennis, Paolini in KO in semifinale a Eastbourne, cade contro la Kazakhina per 3-6, 7-5, 6-3. Ora uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. A Perth parzialmente nuvoloso, 19 gradi, Adelaide precipitazioni, una massima di 12 gradi, pioggia anche a Melbourne, 12 gradi, Hobart precipitazioni previste anche qui, una massima di 14 gradi, Canberra precipitazioni 14 gradi anche qui, nuvole su Sydney, una massima di 20 gradi oggi, a Brisbane parzialmente nuvoloso 24 gradi, pioggia prevista anche a Cairns, una massima di 28 gradi, il sole splende a Darwin con una massima di 33 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.